البحر فوق الرملة سهوانية خطفتي عقلي وما قدرت نصبر وبديت نملك بشوية وقتاش فرج ربي ونحل شكل لي بيا شفتك ملكتي يا قلبي وديته عيد عليا J'étais assise au bord de l'eau C'était un été à Saint-Joe Soleil, nature, tout était beau Et moi je me la jouais macho Cache, farj, rabbi, ou n'hich, kelli biya J'fik, melekti, ya qalbi, ou tite, aïda liya على باليش وش كان صاري حكايتي يوم ولا يامات لما راه شيطان علمو لي في صغري ما عرفت لا صح ولا كدوبات وقتاش فرج ربي ونحل الشكل اللي بيا شفتك ملكتي يا قلبي وديته بعيد عليا Je ne savais pas ce qui se passait Depuis que je suis né on me répétait La femme c'est le diable et le péché Est-ce des mensonges ou la vérité Où cache, farj, rabbi, ou n'hi, chikul, libiya J'fik, melekti, ya qalbi, ou tite, aïd, aliya
Una buona sera a tutti gli ascoltatori, siete su radiazione.info, oggi è giovedì 11 di maggio, sono le 20.04 e siete in diretta con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Io sento tantissimo la mia voce su questo.
E non sei contenta di sentire la tua voce?
No, no, mi dà tanto fastidio. Comunque, ovviamente dobbiamo sempre iniziare con... di cazzate perché se no non siamo contenti aspetta perché se tocco cose mi esplode tutto non tocco niente allora siamo solo in due quest'oggi ma insomma va bene siamo sempre in tre col cuore
siamo sempre in tre perché comunque tra poco ci colleghiamo come sempre con la nostra fedele Larissa
esattamente
tira su un po' a livello
la nostra quarta conduttrice ormai fissa la puntata di oggi appunto come diceva Laura si aprirà con la consueta rubrica voce antifascista della Novorossia e ci collegheremo con Larissa che viene insomma anche da un presidio che come avevamo insomma pubblicizzato è stato fatto domenica 7 maggio a Venezia per ricordare appunto la data del 9 maggio quindi la vittoria della grande guerra patriottica insomma in cui è stato sconfitto il nazismo presidio che ovviamente visti visto il tema, non ha, oltre a riportare insomma la storia dei combattenti che hanno fermato all'epoca il nazismo, ha voluto riportare insomma anche la situazione che in questo momento stanno vivendo in Ucraina con il golpe di Poroshenko e con il nazismo insomma che di nuovo sta cercando di conquistare terreno e che insomma fortunatamente la popolazione organizzata nelle repubbliche popolari sta nuovamente così come negli anni passati cercando di appunto bloccare l'avanzata del nazismo, quindi insomma c'è stato anche questo momento di piazza molto importante, molto, molto partecipato. Dopodiché, appunto, dopo esserci collegate con la Larissa, volevamo dedicare un po' la puntata di oggi alle vie dei gasdotti, insomma, ai diversi gasdotti che collegano e che portano appunto il gas in diverse parti del mondo, che ovviamente, come sappiamo, sono strettamente collegati agli interessi, insomma, imperialisti e dei diversi paesi che ci stanno sotto, insomma, e che guidano appunto la nascita o meno di nuove vie di approvvigionamento
e la nascita anche di nuovi fronti di guerra conseguentemente.
Esattamente, quindi insomma volevamo utilizzare appunto un po' le vie del gas per riuscire a tracciare un po' un'immagine dei appunto dei venti di guerra che tirano, degli interessi in gioco e di come insomma, come diciamo sempre, la tendenza alla guerra si stia muovendo, e questo insomma può essere un modo per riuscire un po' a leggere la situazione. Lo faremo leggendo una parte delle note di fase appunto prodotte dal collettivo Tazebao e poi aggiornando insomma un po' anche sulle lotte che intorno alla costruzione di nuovi gasdotti stanno nascendo. In particolare ovviamente ci riferiamo alla lotta contro il TAP in Salento, che comunque insomma andremo ad approfondire dopo, sia su cos'è il TAP, insomma sulle ragioni anche della protesta, e poi insomma vabbè daremo un po' di aggiornamenti anche legati appunto a questo argomento. Detto questo, quindi io direi che possiamo lanciare la sigla e poi insomma introduciamo la Larissa.
Vai.
Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava.
Sono un essere umano, porca puttana, la mia vita è un palo.
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi
sto bene da
fragile, nani nani na, le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Negli occhi cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Ciao bambina, cosa vuoi?
Un Happy Meal!
Ah, ma sei palestinese. Allora come sorpresa hai diritto a fosforo bianco, checkpoint, uranio impoverito, detenzione amministrativa o torture.
Un attimo. Succede solo con McDonald's.
Con il cuore che è un tamburo, sono le pietre per la strada. Viva Palestina, viva, viva l'intifada.
Eccoci tornati in diretta dopo una delle nostre bellissime e più vecchie pubblicità. Dovremmo farne di nuove comunque. Ci manca il tempo.
Sono sempre un evergreen.
Ci stanno. Vi abbiamo rallegrato con un po' di ironia sulle tragedie del mondo. Siete sempre con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. È l'11 maggio e, come abbiamo già accennato, andiamo adesso a collegarci con la Larissa per la rubrica Voce Antifascista della Nuova Rossia, sempre sperando che la tecnologia ci dia una mano.
Voi
sapete che non è così.
Rimanete fiduciosamente in ascolto.
Anche se sapete che non è così. La tecnologia non è dalla nostra parte.
Ma voi sì, quindi rimanete in ascolto.
Quindi lanciamo la sigla e ci risentiamo tra poco con la Larissa.
Как воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками.
Eccoci tornati in diretta, siete con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, giovedì 11 maggio e siamo in collegamento con Larissa. Ciao Larissa, ci senti?
Sì, buonasera, vi sento benissimo.
Perfetto.
E quindi vado subito a parlare sulle notizie. Vorrei cominciare da una bella notizia, nonostante che la guerra purtroppo si continua sul territorio di tutte e due repubbliche autoproclamate di Lugansk e Donetsk, ma oggi 11 di maggio la Repubblica Popolare di Donetsk oggi celebra il terzo anniversario della proclamazione dell'indipendenza dall'Ucraina. In occasione di questa festività diverse decine di migliaia di persone hanno filato lungo la centrale via che porta il nome Artyoma. Il corteo ordinato e colorato da centinaia di bandiere e palloncini con i colori della Repubblica e della Federazione Russa è filato di fronte alla tribuna d'onore dove tra le massime cariche dello Stato, tra cui il presidente Aleksandr Zakharchenko, erano presenti anche diversi rappresentanti di diversi paesi, tra cui il neopresidente dell'Ossetia del Sud, Anatoly Bibilov, e un rappresentante del centro qua a Torino. Sappiamo che da poco si è stato aperto la rappresentanza della Repubblica di Donetsk a Torino. E nella lunga parata hanno preso parte delegazioni di tutte le città della Repubblica, oltre a delegazioni di città della regione di Donetsk, attualmente sotto temporaneo controllo ucraino, come Slavyansk, Mariupol, Kramatorsk e Artyomovsk. In occasione di questa festa, sull'ordine del presidente Zakharchenko, il coprifuoco in vigore ogni giorno dalle 23 alle 5 di mattino è stato sospeso. Oltre alla parata è stato organizzato un concerto presso lo Stadio Olimpico di Donetsk che culminerà con uno spettacolo pirotecnico. E adesso io vi parlerò di quello che, siccome non ci siamo sentiti settimana scorsa, solo un report di 4 maggio che ancora ribadisce che le forze armate di Ucraina continuano a violare gli accordi di Minsk bombardando i centri abitati della Repubblica Popolare di Donetsk, ha riferito al centro di comando operativo della Repubblica di Donetsk. E quindi le forze armate ucraine in questa giornata di 24 ore hanno violato per 56 volte il cessate il fuoco, impiegando sistemi di lacerazze multiple, artiglieria pesante, carri armati, mortai, corazzati di tipo BMP e BTR, cannoni controcarro, lanciagranate e armi da fuoco. Sotto il fuoco ucraino si sono ritrovati 17 villaggi abitati della Repubblica Popolare di Donetsk. Diverse abitazioni ed edifici sono state danneggiate o distrutti. Nei villaggi Spartak, periferia settentrionale di Donetsk, e Sakhanka, settore meridionale della Repubblica. E adesso io passo subito in briefing quotidiano di oggi, siccome siamo già Repubblica Popolare di Donetsk, e quindi il briefing da Eduard Bassurin, che sempre ogni giorno fa un report dalla linea del fronte. E quindi nelle ultime 24 ore le forze militari ucraine 37 volte hanno violato il regime cessate il fuoco. 25 volte sono state registrate in direzione di Donetsk, nei pressi di centri abitati Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлівка, Мінеральний аеропорт і регіони Кіровські, Куйбишевські di città di Donetsk. Sono state impegnate artiglierie pesanti di calibro 122 mm, carri armati e altri mortai di diversi tipi e calibro, sempre artiglierie pesante. In seguito di bombardamenti sono danneggiati 3 case civili in città Donetsk. In direzione Mariupol sono registrati 11 violazioni di cessate il fuoco. Sotto il fuoco sono rimasti Камінтернова, Октябрь, Ленинская, Саханка і Безименная. Sempre sono stati usati i mortai di grosso calibro 120-122 mm. Lungo tutta linea dei fronte aggressori ucraini usano i carrozzati tipo BMP e BTR, lanciagranate di diversi tipi e armi da fuoco anche di diversi tipi, compreso centro abitato Zaitsevo che si trova in direzione Gorlovka. In seguito di fuoco da parte di forze militari ucraine si è stato ucciso un militare di Milizie Popolari della Repubblica. L'autorità politico-militare di Ucraina continua a fare tutto per mantenere il conflitto in stato attivo. Così l'assenza di interesse di continuare di partecipare in azioni militari da parte di militari ucraini, il comando in zona di cosiddetta attivamente manda in prima linea i militari di Guardia Nazionale e Правый Сектор, conosciuti da propria selvatichezza e violenza. Secondo i dati di nostra ricognizione, continua Eduard Bassurin, in direzione di città Valnavaha e Avdiivka, le forze di unità ucraine sono sostituite con Pravi Sektor. E nei pressi di centro abitato Mar'inka, in prima linea, si trovano i battaglioni Aidar. Con il permesso di comando, gli aggressori di Aidar e Pravi Sektor continuano a eseguire il fuoco disordinario verso i nostri centri abitati e dalle armi vietate e terrorizzare i residenti che si trovano in zona di responsabilità temporanea di Ucraina. Così questa notte questi delinquenti neonazisti hanno dato il fuoco dei centri abitati pacifici Spartak, Mineralna, sotto i suoni di marci di Reich nazista, in tempi che usavano ancora questi marci, in tempi di Hitler. Bombardare sotto il suono dei marci nazi-fascisti dei tempi di Seconda Guerra Mondiale. Ecco. Usando i stazioni altoparlanti messi vicino la prima linea. Queste azioni si alimentano, oltre questo, anche con le dichiarazioni di Jarosz, che sappiamo che è il leader del partito Pravi Sektor, che in caso di diminuzione il regime neonazista in Ucraina sarà fatto un altro golpe militare che sarà sostenuto dai unità militari nazisti, così dice Jarosz. Tutti questi sparatori si eseguono sul sfondo dell'arrivo nel territorio della Repubblica il vice capo dell'OSCE Alexander Hug, e Edward Bassurina alla fine fa la domanda: sarebbe molto interessante sapere cosa sarà scritto in report della missione OSCE e in risultati di questi giorni.
Larissa, ci senti? Larissa? Adesso mi senti? Scusate, proviamo un secondo. Adesso ci senti?
Sì, perché okay. C'era un po' eco.
Scusa, sì, ogni tanto il cavo salta un po'. Proviamo a continuare, vediamo ecco. Se...
Forze militari ucraine nelle ultime 24 ore hanno dato il fuoco sul territorio della Repubblica di Lugansk. Sono stati lanciati 223 mine e munizioni di diverso tipo, sono stati tirati nel diverse parti della Repubblica. Oggi in briefing quotidiano ha riferito tenente colonnello Andriy Marochko. Lui ha notato che la situazione in zona di responsabilità di milizie popolare di Lugansk rimane molto tesa. In giornata precedente gli aggressori di Kiev 6 volte hanno violato il regime e cessato il fuoco. Sotto il fuoco sono rimaste nostre posizioni nei pressi di centri abitati Sakulniki, Krasny Yar, Frunze, Kalinova e Zhelobok, ha raccontato Marochko. Forze militari ucraine hanno usato i mortai di calibro 120-82 mm, carrozzate tipo BMP e AGS, armi da fuoco. In totale sul territorio della Repubblica sono stati tirati 223 munizioni, mine e diverse granate. Forze militari ucraine hanno attivato la ricognizione per preparare i sabotaggi nel giorno della Repubblica. La ricognizione da parte di aggressori ucraini in pieno corso lungo tutta la linea del fronte, compreso l'uso dei droni, per preparare i sabotaggi 12 maggio, che sarebbe la festa domani della Repubblica di Lugansk, ha detto Marochko. Dall'8 al 11 maggio abbiamo scoperto che il movimento di diversi gruppi, ognuna compresa 5 di circa 8 persone, dai centri abitati Svetlodarskaya, Papasnaya, Novotuskovskaya, Trukhizbinka, questi gruppi devono fornire i corridoi e la copertura di fuoco per i gruppi di sabotaggio. Oltre a questo, in zona di responsabilità di brigata numero 24 di forze militari ucraine nei pressi di città Papasnaya, si è in corso la ricognizione aerea e con i droni. E secondo i nostri fonti, dice Marocco, la ricognizione si esegue con il scopo di aiutare di passare i gruppi di sabotaggio prima nella zona grigia e dopo sul territorio della Repubblica di Lugansk per effettuare le diversioni nel giorno della Repubblica 12 maggio. Il rappresentante del Ministero Bellico ha assicurato che le milizie popolari di Repubblica di Lugansk sono in piena prontezza per fornire la sicurezza alla Repubblica. E adesso io volevo parlare un po' del 9 maggio, siccome anche voi siete stati insieme con noi a Venezia, sempre sul nostro solito posto, sulla piazza di Ferrovie Santa Lucia di Venezia, ma vi posso dire che quest'anno è stato molto molto allargato quantità delle paesi dove sono andati e questa festività per 9 maggio e commemorazione di tutti quanti i soldati eroi caduti nella seconda guerra mondiale. Tanti città, diversi paesi, anche in Stati Uniti d'America, quest'anno è stato più grande di tutti altri il manifestazione, il corteo dei partecipanti che era lungo più di 3 chilometri. E quindi sappiamo benissimo cosa significa per noi la vittoria di 9 maggio. Ma io volevo adesso vi dare un po' un corto articolo che ho trovato, che ha il nome che l'Europa ha dimenticato da chi è stata liberata. E quindi dai statistiche che ha fatto questo giornale, che i cittadini di Regno Unito, Francia, Germania ritengono che Europa era liberata da nazifascismo, e queste percentuali, non saprei, 22%, altre armate 2%, armata rossa 13%, armata britannica 20% e armata americana 43%. Il 20% dei cittadini europei non sa nulla dell'ultima guerra e soltanto 1 su 8 crede che l'esercito sovietico abbia svolto un ruolo decisivo per la liberazione dell'Europa. Da decenni agli europei si fa un lavaggio del cervello per minimizzare il ruolo dell'Unione Sovietica e della Russia nella storia del XX secolo. Schieramenti e mezzi. La marcia trionfale della Germania nazista attraverso l'Europa il periodo la potenza della macchina bellica hitleriana era colossale, mentre le possibilità delle forze armate degli USA e del Gran Bretagna restavano limitate. E l'Unione Sovietica quindi doveva affrontare la maggior parte delle truppe tedesche. Nel 1941-1942 sul fronte russo era concentrato più del 75% di tutte le forze di Hitler e anche negli anni successivi circa il 70% delle divisioni della Wehrmacht restava sul fronte russo-germanico. Eppure fu proprio l'Unione Sovietica a ottenere tutta una serie di vittorie che nel 1943 invertirono il corso della Seconda Guerra Mondiale a favore della coalizione antinazista. Entro l'inizio del 1944 la Germania aveva subito delle gravi perdite, ma restava un avversario forte con ben 5 milioni di uomini e il 75% dei mezzi, 5.400 carri armati e semoventi d'artiglieria, 54.600 cannoni e mortai, più di 3.000 aerei dislocati sul fronte russo. Anche dopo l'apertura del secondo fronte, il versante orientale restava per la Germania il più importante. Nel 1944, contro l'esercito sovietico, combattevano più di 180 divisioni tedesche, mentre le truppe anglo-americane erano contrastate da 81 divisioni di Hitler. Sul fronte russo l'intensità dei combattimenti fu particolarmente elevata. Sul totale di 1.418 giorni, quanto è durata la guerra, i combattimenti attivi impegnarono le truppe per 1.320 giorni, mentre in Africa settentrionale la durata complessiva dei combattimenti fu di 309 giorni, sul totale di 1068, e in Italia di 49 sul totale di 663 giorni. Dal punto di vista geografico, nell'est la linea del fronte aveva la lunghezza di da 4.000 al 6.000 chilometri, quattro volte di quanto misuravano il fronte nordafricano, quello italiano e quello occidentale presi all'insieme. Dall'Armata Rossa furono disfatte 507 divisioni della Germania nazista e 100 divisioni dei suoi alleati, cioè 3,5 volte di più rispetto a quanto fecero gli alleati su tutti i fronti della Seconda Guerra Mondiale. Sul fronte russo la Germania subì più di 73% di tutte le sue perdite. I sovietici distrussero la maggior parte, 75% dei mezzi della Wehrmacht, 70.000 aerei, circa 50.000 carri armati, i cannoni d'assalto, 167.000 pezzi d'artiglieria. L'offensiva strategica dell'esercito sovietico nel periodo tra il 1943 e il 1945, portata avanti senza interruzioni, avvicinò la fine della guerra, salvando la vita a milioni di inglesi e americani e creando condizioni favorevoli per i nostri alleati in Europa. Oltre al proprio territorio, l'Unione Sovietica liberò il 47% del territorio dell'Europa. Gli alleati liberarono il 27% del territorio europeo e il restante 26% fu liberato con gli sforzi congiunti dell'Unione Sovietica e dei suoi alleati. L'Unione Sovietica liberò la maggioranza dei popoli schiavizzati dai nazisti, salvaguardando la loro sovranità. Considerando l'attuale assetto dell'Europa, quando esistono in qualità di stati indipendenti, Bosnia, Ucraina, eccetera, l'Unione Sovietica liberò 16 paesi d'Europa, gli alleati ne liberarono 9, 6 paesi liberati grazie agli sforzi congiunti. La popolazione complessiva dei paesi liberati dall'Unione Sovietica era di 123 milioni di persone, 110 milioni furono liberati dagli alleati insieme con l'Unione Sovietica e gli alleati liberarono quasi 90 milioni di persone. La gravità di perdite. L'Unione Sovietica sconfisse le principali forze del blocco hitleriano, garantendo la resa totale e incondizionata della Germania e del Giappone. Le nostre perdite umane superano di alcune volte quelle degli altri paesi, anche presi all'insieme, 27 milioni di cittadini sovietici contro 427 mila americani e 412 mila britannici e 5 milioni di tedeschi. durante la liberazione della Polonia l'esercito sovietico perse 600.212 uomini, di cui 541.029 furono uccisi o morirono a causa di ferite e malattie. In Ungheria perdemmo 140.004 persone e quasi altrettanto in Cecoslovacchia, 69.000 in Romania, 8.000 in Jugoslavia, 26.000 in Austria, più di 1.000 in Norvegia e circa 2.000 in Finlandia. Durante i combattimenti in Germania, compresa la Prussia orientale, le perdite dell'Unione Sovietica ammontarono a 101.961 persone, di cui morirono 92.961. Oltre ai 27 milioni di morti, decine di milioni di nostri cittadini furono feriti e mutilati. Entro l'inizio della guerra, 22 giugno del 1941, nell'esercito e nella marina dell'Unione Sovietica erano arruolati 4.826.907 militari. In 4 anni della guerra furono mobilitati ancora 29.574.900 persone. Considerando le formazioni paramilitari e i militari di carriera, questa cifra sale a 34.476.752 persone. In Germania, Austria e Cecoslovacchia nel 1939 c'erano 24,6 milioni di maschi all'età compresa tra 15 e 65 anni. Il paese perse un terzo della sua ricchezza, 1.710 città e paesi, più di 70.000 villaggi, 6 milioni di edifici, 32 milioni di aziende, 65.000 chilometri di ferrovie furono distrutti. Ogni paese ha portato un suo contributo alla vittoria sul nazismo. Questa missione storica determina l'influenza degli stati nel mondo postbellico e il loro peso nella politica internazionale. Pertanto nessuno dovrebbe dimenticare o travisare il ruolo del nostro paese nella Seconda Guerra Mondiale. Volevo proprio farvi sapere tutti questi dati, questi cifri, perché si vede che purtroppo si nota che in Europa ogni anno si festeggia sempre meno questa vittoria sul nazifascismo che voleva invadere e acquistare tutto il mondo, che Hitler purtroppo ci riuscì con i stati europei, ma purtroppo ha rotto i denti quando ha invaso il territorio dell'Unione Sovietica. E quindi queste sono le notizie. Dopo volevo dirvi che 13 di maggio, sabato, facciamo una serata dedicata sempre ai festeggiamenti, alla festa di 9 maggio, dove saranno presentati i partecipanti, i partigiani italiani. Abbiamo invitato 3 ancora in vita, che fa molto piacere ai veterani di Seconda Guerra Mondiale qua sul territorio italiano, ma purtroppo uno, Umberto Lazzeroni, che ha avuto incidente a casa, poverino, ha 92 anni e si è caduto e ha rotto le costole. Quindi io sono andata ieri a trovarlo e ho registrato un po' paio di parole da parte sua verso noi. E quindi questa serata di sabato facciamo anche, spero che non ci saranno e, diciamo, gli attacchi forti da parte delle forze militari ucraine verso due territori delle due repubbliche, e quindi potremo collegarci anche con rappresentanti dalla parte delle milizie popolari, e dopo alla fine, come solito, facciamo il buffet.
Benissimo, quindi ovviamente anche noi invitiamo tutti i nostri ascoltatori a partecipare all'iniziativa di sabato. Ci dici dov'è, a che ora?
E quindi questa serata sarà svolta a Mestre, piazzetta Canova, inizio alle 5 di sera, e quindi per vi invito a, dopo volevo dirvi che sarà questa iniziativa facciamo insieme con i Partito dei Comunisti e tutti i ragazzi del gruppo, tutti in piedi, e USB Nuova Armonia, sempre con il nostro presidente Aldo Romaro, che anche lui ha invitato gli amici da parte di USB, quindi aspettiamo gli arrivi anche da parte di Bassano di Grappa, che sappiamo Lorenzo è stato insieme con il gruppo Banda Bastotti e altri vostri concittadini italiani nei pressi di Lugansk, di Donetsk. Proprio da poco sono tornati il 5 maggio da questo viaggio, dove hanno partecipato ai festeggiamenti del 1° maggio, e quindi potranno raccontare da proprio testimoni oculari quello che hanno visto, e vi racconteranno, insomma, il suo viaggio.
Beh, direi che è un'iniziativa veramente
sarà molto interessante, piena
esatto.
di notizie.
Esatto, nel senso che abbiamo i partigiani che hanno combattuto in Italia, abbiamo chi adesso sta combattendo in Donbass contro il nazismo, e anche chi, insomma, c'è stato e può raccontarci un po' quello che hanno visto e vissuto. Quindi, insomma, maggior ragione, invitiamo tutti a partecipare. Poi, insomma, ci sta anche che noi il vostro cibo l'abbiamo assaggiato, e quindi lo consigliamo anche il buffet poi in compagnia, insomma, anche appunto per potersi aggiornare un po' su tutto quello che sta accadendo, e conoscere anche te, insomma, di persona, e la vostra associazione.
Certo.
Quindi noi rilanciamo anche noi appunto l'appuntamento del 13, e noi ci riaggiorniamo, insomma, nelle prossime trasmissioni.
Sì. E vi saluto tutti e vi auguro buona estate, e ci risentiamo forse dall'altro territorio. Vi
esatto.
saluto, vi abbraccio tutti, e insomma ci risentiamo.
Sicuramente. Noi intanto, come sempre, Larissa, ti ringraziamo tantissimo per il grandissimo contributo che hai dato, insomma, nell'ultimo periodo alla nostra trasmissione, e poi, insomma, aggiorneremo i nostri ascoltatori su con che modalità e da dove, insomma, ci sentiremo le prossime volte, ma ovviamente ci sentiremo assolutamente. La nostra radio, il nostro microfono è sempre aperto per te, lo sai.
Grazie cari, grazie.
Un abbraccio.
Buonasera.
Larissa.
Ok, ciao. Buona serata a tutti. Arrivederci.
Rieccoci, bentornati in ascolto di Tamburi Rossi, notizie dal fronte, sono le 20:50, ringraziando ancora Larissa per il suo contributo, passiamo ora a parlare dell'argomento principe della puntata, come aveva anticipato Silvia, ovvero un po' quelli che sono gli interessi interimperialisti che hanno guidato alla costruzione delle varie vie energetiche, in particolare i gasdotti e in particolare il TAP. Leggiamo quindi le note di fase prodotte in anteprima, tra l'altro, perché non sono ancora uscite, ma noi siamo sempre un passo avanti. Anticipiamo quindi le note di fase del collettivo Tazebao, cominciando appunto con il TAP e la guerra dei gasdotti. L'Italia attualmente dipende per il 45% dal gas russo, percentuale che sale al 65% nei giorni invernali. Gran parte delle altre forniture vengono poi dall'Algeria, dalla Libia, che è ancora un'area instabile. Così si esprimeva il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, in merito all'importanza della realizzazione del progetto del gasdotto transadriatico, meglio conosciuto con l'acronimo inglese TAP, Transadriatic Pipeline, sottolineando soprattutto la necessità di diversificare le fonti e le rotte di approvvigionamento. Il gasdotto transadriatico TAP è uno dei progetti energetici che rientrano nel cosiddetto corridoio meridionale del gas, definito dalla Commissione UE un'iniziativa importante per portare le risorse del gas dal Mar Caspio e dell'Asia centrale sui mercati europei. E l'opera parte quindi al confine tra Grecia e Turchia, proseguendo verso ovest il tragitto del Trans-Anatolian Pipeline, TANAP, che trasporta il gas naturale dell'Azerbaigian. Si snoda quindi in tre paesi, Grecia, Albania e Italia, per oltre 800 chilometri, di cui un centinaio nell'Adriatico. In Italia il TAP si radica in Salento, nel comune di Meledugno, con un tratto di 8 chilometri sulla terraferma, mentre la condotta sottomarina nelle acque territoriali italiane misurerà 25 chilometri. Da Meledugno il gasdotto si riallaccia alla rete nazionale di Snam, Rete e Gas, a Mesagna, in provincia di Brindisi, attraverso un altro condotto di 56 chilometri che costruirà Snam stessa. Attraverso quest'ultimo il gas a zero verrà distribuito agli altri mercati europei, in particolare in Austria e in Europa centrale. Secondo quanto descritto nel progetto, il tratto italiano del gasdotto dovrebbe avere una portata di 10 miliardi di metri cubi di gas all'anno, con la possibilità di un aumento di portata nel futuro fino a 20 miliardi di metri cubi. Il costruttore è il consorzio svizzero TAP, i cui azionisti sono al 20%, la SOCAR, Azerbaigian, la BP, Gran Bretagna, la Snam, Italia, e al 19% la Fluxys, Belgio, al 16% Enagas, Spagna, e al 5% Axpo, Svizzera. Seguendo il fitto snodarsi delle condotte che trasportano il gas, si disegna, sotto i nostri occhi, la rete di interessi, a volte affini, a volte antagonisti, che legano tra loro i diversi paesi imperialisti e le multinazionali del settore. Infatti, il nuovo gasdotto TAP, la cui costruzione dovrebbe cominciare a breve, costituirebbe il terzo e ultimo segmento del Southern Gas Corridor, una via del gas promossa dall'UE concorrenziale rispetto ai progetti russi. L'Europa, praticamente priva di risorse, è fortemente dipendente dalle importazioni di gas che arrivano dalla Russia quasi per il 70%. Questo cordone ombelicale negli anni si è fatto sempre più soffocante per le classi dominanti europee, soprattutto con lo svilupparsi delle contraddizioni che vedeva man mano sempre più delinearsi. L'antagonismo tra Bruxelles e Mosca si è fatta quindi sempre più impellente l'esigenza di smarcarsi da un'arma di ricatto così efficace e capace di condizionare la politica estera dei paesi dell'Unione Europea. In questi termini si spiega la tendenza del mercato europeo negli ultimi 15 anni a cercare di diversificare i propri fornitori. È questo il quadro in cui nascono tutti i progetti legati alla costruzione di nuove vie del gas, che ha visto il tentativo da parte statunitense di proporsi come esportatore alternativo usando il gas di scisto. Un'operazione che si è dimostrata difficile da attuare, ma che ha visto dei passaggi concreti, come ad esempio, rispetto all'Italia, la spinta alla realizzazione di impianti di rigassificazione. Nella fase presente, il gas, in quantità diverse, arriva nei paesi dell'UE da tre bacini, il Nord Africa, Algeria e Libia, la Russia e l'area caucasica e centroasiatica. Dal Nord Africa partono quattro gasdotti, il Transmed, che passando per la Tunisia collega l'Algeria all'Italia, Mazara del Vallo, il Green Stream, che dalla Libia arriva a Gela, il Maghreb, che arriva in Spagna partendo dall'Algeria e Marocco, e infine il Medgas, che collega direttamente l'Algeria alle coste spagnole. Per quanto riguarda la Russia, la sua forza come fornitrice di gas all'Europa sta anche nel tentativo di monopolizzare le vie di rifornimento, sia sulla direttrice orientale, Balcani e Ucraina, sia su quella nordica. Rispetto a quest'ultima, il Nord Stream, inaugurato nel 2011, ha una capacità di trasporto di 27,5 miliardi di metri cubi all'anno e collega la Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico. Successivamente, il gas arriva nel centro Europa dalle coste tedesche, trasportato dal gasdotto Opal. Nell'ottobre 2016, la Commissione europea aveva approvato l'accesso di Gazprom al gasdotto Opal e il suo diritto esclusivo di utilizzare il 50% della capacità di transito dell'Opal. Inoltre, la Commissione aveva permesso a Gazprom di partecipare alle aste per un ulteriore 40% della capacità.
Attualmente è in fase di realizzazione il progetto Nord Stream 2, che dovrebbe raddoppiare la capacità di questo gasdotto nordico. Il Nord Stream è stato ideato da parte russa proprio per evitare, via mare, i paesi baltici e la Polonia, privando tali paesi di ogni possibilità di influire sui rifornimenti diretti all'Europa e dunque di ogni forza di pressione sia sulla Russia sia sull'Unione Europea. Ecco perché le classi dominanti di tali paesi, fautori di una linea di scontro politico frontale con Mosca e fortemente influenzati da Washington, si sono sempre opposti ad ambedue i progetti Nord Stream e all'Opal, visti come una morsa energetica russo-tedesca che attenta alla loro indipendenza. Polonia, paesi baltici, ma anche Ucraina e Bielorussia, hanno invece sempre spinto per potenziare il gasdotto Yamal, che dalla Russia siberiana conduce fino alla Germania, attraversando o comunque lambendo tutti questi paesi dell'Europa orientale. La loro posizione è coincisa con una certa ostilità che il gasdotto nordico ha trovato negli ambienti istituzionali europei, perché ha ulteriormente legato l'Unione Europea alle forniture russe. Si è delineata così una contraddizione tra gli interessi specifici dell'imperialismo tedesco e quelli complessivamente intesi dell'Unione Europea. Ciò è avvenuto in maniera in parte inedita se pensiamo che generalmente la Germania, in quanto imperialismo dominante nel vecchio continente, riesce a far coincidere le proprie priorità nazionali con l'agenda comunitaria. Nel caso dei gasdotti Nord Stream e Opal, Berlino ha invece dovuto premere sugli organi centrali dell'Unione, non senza qualche fatica, affinché dessero piena legittimità ai suoi accordi con la Russia, in barba agli altri paesi membri dell'Unione. I primi di aprile, la Commissione europea ha dovuto dichiarare di non avere armi giuridiche per vietare la costruzione del gasdotto, sebbene il progetto non sia gradito da un punto di vista politico. D'altro canto, Polonia, Lituania e Lettonia, oltre alla compagnia petrolifera ucraina Naftogaz, hanno promosso azioni legali anche sul caso del gasdotto Opal, volendo ridimensionare le aperture a Gazprom nell'accesso a tale gasdotto. Ma gli interessi tedeschi rispetto a Nord Stream ci fanno meglio comprendere, nella sua complessità e contraddittorietà, la politica della Germania rispetto alla questione ucraina, esplosa negli ultimi anni in maniera sempre più virulenta, come lotta per la ripartizione del paese tra Unione Europea e USA da una parte e Russia dall'altra. La Merkel è stata chiaramente dalla parte dei golpisti di Kiev fin da principio, allineandosi con gli USA e schierandosi in prima fila nella pressione sulla Russia, perché demorda dall'influenza sul paese confinante. Il sostegno da parte della cancelliera tedesca al progetto di raddoppio del Nord Stream punta a danneggiare il progetto del TAP, pensato per diversificare le fonti di approvvigionamento in Europa, idea che non fa comodo agli interessi tedeschi, decisi invece a mantenere un legame diretto e preferenziale con il gas russo. È chiaro che la Germania non vuole permettere che l'Italia diventi una piattaforma per il passaggio del gas dalle regioni del Mediterraneo all'Europa del Nord, puntando invece a mantenere il proprio ruolo strategico. La terza via di approvvigionamento di gas russo all'Europa si chiama TAG, che passando dall'Austria arriva a Tarvisio e alla Slovenia. Infine il Blue Stream trasporta gas naturale dalla Turchia attraverso il Mar Nero ed è gestito alla pari da Gazprom ed Eni. Altre direttrici invece portano il gas dall'Asia centrale alla Turchia, quella tra Iran e Turchia al confine curdo iraniano e quella segnata dal gasdotto Baku-Tbilisi-Erzurum. Non a caso questa zona rappresenta uno dei fronti più caldi dove lo scontro interimperialista si manifesta, intrecciandosi con la guerra contro i popoli e le varie contraddizioni con cui si sviluppano i rapporti tra i diversi attori regionali nell'area. Proprio l'attacco statunitense alla base dell'esercito siriano, seguito a giorni di campagna mediatica martellante e unanime da parte dei media occidentali sull'utilizzo da parte di Assad di armi chimiche, è dimostrazione da parte della nuova presidenza di non voler lasciare la partita sulla Siria in mano ai russi, ma di voler rimettere in gioco le carte. È stato un segnale, subito salutato con entusiasmo, da Israele e Arabia Saudita, ad amici e nemici. Pertanto, mappa alla mano, la guerra dei gasdotti si presenta così. USA e NATO controllano, dopo aver promosso il golpe che ha portato al potere Poroshenko e i nazisti che lo sostengono, il territorio ucraino da cui passano i gasdotti Russia UE. La Russia ha però due corridoi alternativi, il Nord Stream e il Blue Stream a sud. Appare evidente quindi che se la strategia dell'Europa è quella di diversificare i fornitori, Mosca mira ad aprirsi più strade per aggirare l'Ucraina. Anche il progetto del Turkish Stream, che dopo aver visto una battuta d'arresto in seguito all'abbattimento del caccia russo, oggi vede una nuova accelerazione, è stata la risposta di Mosca al siluramento da parte di Washington del South Stream. Quest'ultimo, promosso da Gazprom e da Eni e poi dalla tedesca Wintershall e dalla francese EDF, doveva, aggirando l'Ucraina, portare il gas russo fino alla provincia di Udine e da qui continuare in Europa. Tale progetto veniva bloccato nel 2014 dalla Bulgaria, per volontà dello zio Sam, all'indomani dell'apertura del fronte ucraino. Dopo mesi di stallo, dovuti all'incrudirsi dei rapporti tra Mosca e Ankara sul fronte siriano, con la riapertura del dialogo dovuto al cambio di equilibrio seguito alla liberazione di Aleppo, a febbraio il presidente russo ha firmato una legge sulla ratificazione degli accordi russo-turchi sulla costruzione del gasdotto Turkish Stream. Per la sua realizzazione lavoreranno congiuntamente la Gazprom e la turca Botas. Il progetto prevede la costruzione di due linee di gasdotto dalla capacità di 15,75 miliardi di metri cubi ciascuna sul fondale del Mar Nero. Attraverso una linea il gas verrà consegnato in Turchia, mentre nell'altra transiterà verso i paesi europei. Entrambe le linee dovrebbero entrare in funzione nel 2019. Alla partita, poi, si aggiunge il progetto EastMed, uno o più tubi per portare le risorse di gas dell'est Mediterraneo in Europa, attraverso Cipro e Grecia. Il progetto è stato argomento del vertice tenutosi a Roma i primi di marzo tra il ministro dello sviluppo economico Calenda e il suo omologo israeliano. La volontà da parte sionista di lanciare il progetto del hub del gas del Mediterraneo dimostra un cambio di passo nella strategia di Tel Aviv, che mira ad accaparrarsi un ruolo da protagonista, a spese ovviamente dei palestinesi a cui vengono rapinati anche i giacimenti di gas al largo di Gaza, nella partita mediterranea dell'energia, in competizione con l'Egitto, detentore del supergiacimento Zohr. Ma anche il Libano reclama la sua parte della torta, tanto che lo scorso gennaio il ministro dell'Energia e delle Risorse Idriche libanese ha annunciato l'approvazione di due decreti per lo sfruttamento delle risorse energetiche, specificando rispetto alle risorse contese con Tel Aviv di essere disposto a utilizzare tutti i mezzi a disposizione per difendere i propri diritti sulle risorse. All'interno dell'intricato quadro delineato, l'Italia ha un ruolo sempre più centrale, chiudendosi con lo sviluppo delle contraddizioni interimperialiste le vie del gas ad est. Per raggiungere l'Europa il gas dovrà sempre più passare per la porta mediterranea. Ecco, questo un po', insomma, un'analisi che, come avevamo accennato, insomma, anche all'inizio della trasmissione, voleva, insomma, utilizzare appunto le vie del gas e i nuovi gasdotti, i vecchi gasdotti e chi insomma vi partecipa, per capire e delineare un po' lo sviluppo della situazione internazionale e delle guerre, insomma. Quindi direi che è stato fatto un quadro abbastanza chiaro su anche insomma l'importanza del TAP, per cui insomma anche le notizie che dopo andremo a leggere, al di là delle ricadute anche appunto sul territorio, nel senso che appunto per il gasdotto che dovrebbe sbucare a Melendugno, appunto nella zona di San Foca, ovviamente per forza di cose distruggerebbe anche un'area meravigliosa, stanno già appunto togliendo ulivi, ma non è solo quello, insomma. Quindi ovviamente gli interessi poi dietro sono molto più grandi, e risultano appunto alla luce di quello che si leggeva sugli interessi della Germania appunto invece a mantenere la sua egemonia, il suo rapporto preferenziale con la Russia. In realtà fare il TAP in Italia ha insomma il suo perché per gli imperialisti.
Certo. Io prima di riprendere, sempre rimanendo in tema e dando alcuni aggiornamenti più o meno recenti, farei una pausina musicale.
Sono d'accordo con te.
E poi torniamo in pista.
بارك البناية اليوم طلع حجر يدوب اللي رجلي ومحفايا واللي تعبوا من المكتوب نحلف بمين البحارة بالشمس والريح وصحاب الموجة الغطارة لا على حبك مندوب لا لا منل من صعبت عليا نكتب اسمك بالدم في ضيا نرجع لك ديما ديما ديما
Bentornati in ascolto di Tamburi Rossi, notizie dal fronte, sono le 21:12, continuiamo sempre a parlare del TAP, adesso focalizzandoci un po' su alcuni aggiornamenti più o meno recenti riguardo alla lotta no TAP e agli interventi insomma che si sono visti finora. Cominciamo con un aggiornamento del venerdì 21 aprile 2017, TAR via libera ai lavori per il TAP, barricate in strada. È un'opera strategica, questa è una delle principali motivazioni per le quali il TAR del Lazio, i lavori per il TAP, il mega gasdotto che dall'Azerbaigian giungerà fin sulle coste del Salento, non devono essere sospesi. Respinto dunque il ricorso della Regione Puglia che il 6 aprile scorso aveva ottenuto uno stop urgente dei lavori che dichiarava non ottemperata la prescrizione A44 della via, ovvero la valutazione di impatto ambientale legata all'espianto degli ulivi. L'eradicazione degli oltre 200 ulivi della zona dove sorgerà il cantiere, prima parte degli espianti degli oltre 10.000 ulivi che saranno tagliati, non comporta alcun impatto ambientale. Giustizia è fatta, ancora una volta, nei tribunali a favore dei potenti delle multinazionali. Da qui la rabbia degli attivisti che non si dichiarano sconfitti ma rilanciano alla resistenza popolare. Nel pomeriggio di ieri, infatti, ricordiamo l'articolo del 21 aprile, è stata lanciata subito un'assemblea pubblica per decidere i prossimi passi. Ripresa immediatamente l'attività di monitoraggio del territorio e i presidi all'alba che continueranno per tutti i giorni a seguire. Della notte erette nuove barricate per impedire l'accesso dei camion e alla polizia alla zona e dalla polizia alla zona del cantiere dove sarebbero da spostare gli ultimi 11 ulivi che TAP ha ancora pochi giorni per completare prima di uno slittamento per l'arrivo della stagione estiva come da norme. La multinazionale ha pochi giorni se non vuol veder slittare i lavori ad ottobre, l'allerta dunque è massima. Oltre al danno, le forze governative hanno pure in mente di far saltare i concerti organizzati dal movimento No TAP a San Foca di Meledugno per il 25 aprile e 1 maggio, adducendo la motivazione di rischi collegati alla sicurezza e all'impatto ambientale che faccia come il culo.
No,
direi.
Perché certo, cioè fare un gasdotto, estirpare tutto, quello non è un problema, un concerto però in effetti dei danni li può fare.
Vabbè, oltre al danno la beffa, come si suol dire. Un ulteriore capitolo surreale che si vuole scrivere nella regione dell'Ilva ai danni di un movimento che non vuole abbassare la testa e si prepara a resistere ancora.
Ecco, passiamo adesso invece a un aggiornamento che è invece di una settimana dopo, quindi del 27 di aprile. Salento, blitz della polizia rimuove le barricate dei No TAP. A San Basilio, San Foca, Marina di Melendugno, le ruspe hanno abbattuto le barricate erette nelle strade a ridosso della zona TAP e che ostruivano il transito veicolare. Le barricate erano state erette nei giorni scorsi dagli attivisti che protestano contro la realizzazione del gasdotto e l'espianto degli ulivi. Finora sono stati espiantati 211 alberi nell'area del cantiere dove è previsto lo scavo per la realizzazione dell'interramento del gasdotto per farlo passare sotto la spiaggia di San Foca, sul litorale di Melendugno, per poi connettersi con la tubazione sottomarina a circa 800 metri al largo del litorale. Gli attivisti No TAP da settimane presidiano notte e giorno l'area e sono stati colti di sorpresa dal blitz della polizia e sono stati confinati in una zona in prossimità dell'ingresso del cantiere, dando vita a una protesta. Gli attivisti hanno cercato di bloccare l'uscita di 5 camion del TAP dal cantiere, forzando il cordone dei poliziotti. Tra l'altro mi viene in mente anche tutta la storia della xylella, che non so se i nostri ascoltatori se la ricorderanno o se tu te la ricordi, ma è questo batterio che a quanto pare stava uccidendo una lunga serie di ulivi per cui ne sono stati espiantati ed eliminati, sì, fino a che non sono riusciti insomma in qualche modo anche a bloccarlo, che devo dire che forse gli ha fatto anche un po' comodo visto i lavori di adesso, no? Di eliminazione di quanti più alberi possibile.
Ma loro non fanno danni all'ambiente.
No, sono i concerti che fanno i danni all'ambiente. Beh, direi che a questo punto io così, proprio di mia spontanea iniziativa, leggerei anche un po' questa intervista, che secondo me ci sta. Abbiamo un'intervista che è stata realizzata appunto da Radio Città Aperta su proprio No TAP, un movimento che cresce a vista d'occhio. puoi farmi le domande, io faccio per rispondere. Leggiamo di chi è, ovviamente.
Allora, intervista realizzata da Radio Città Aperta a Sergio Bellavita dell'Unione Sindacale di Base. Ciao Sergio.
Vabbè, sul ciao, buongiorno a tutte e tutte.
Fine
possiamo
settimana
anche...
di sospensione dei lavori. Qual è la situazione di oggi?
Dopo il blitz che hanno tentato sabato, quindi direi che siamo pochi giorni dopo, insomma sulla fine di aprile, questo lo aggiungo io per i nostri ascoltatori, dopo il blitz che hanno tentato sabato, dovendo poi alla fine riportare gli ulivi espiantati dentro il cantiere, quindi una vittoria del movimento, oggi c'è stata una grandissima partecipazione al presidio, ma non c'è nessun agente delle forze dell'ordine, la calma più totale. Anche oggi sono stati sospesi di fatto i lavori. Ovviamente non crediamo che abbiano intenzione di rivedere per il momento il piano prestabilito, ma semplicemente stanno riorganizzando un po' le forze. Qui il consenso al movimento contro la TAP è enorme, ogni giorno si estende, ogni giorno riesce a raccogliere nuove adesioni. Ormai sono circa 82-83 i sindaci che hanno sottoscritto le ragioni della contrarietà a questo progetto. Stamane c'è stata una grande assemblea direttamente al presidio per decidere anche come si prosegue l'iniziativa, tra chi ovviamente giustamente spinge anche per fare iniziative esterne, che non siano confinate quindi solo alla difesa degli ulivi, in quel pezzo che è sostanzialmente l'avvio concreto dei lavori della TAP che parte dal Salento. Quindi il movimento sta crescendo molto bene, la risposta è grande, nonostante il maltempo, al momento non c'è nessun segno di stanchezza. Ieri sera c'è stata una grande assemblea popolare in piazza Sant'Oronzo a Lecce, eravamo davvero migliaia, ci sono bei segnali di resistenza.
Quello che colpisce è questa grande partecipazione da parte della popolazione, unita dal documento firmato appunto da decine di sindacati del Salento. Di sindaci. Scusate. Eppure quando si va a leggere sui principali quotidiani di questa vicenda se ne fa sempre un problema di democrazia. I soliti del no che vogliono bloccare tutto, ma più democrazia di così come bisogna fare? C'è tutta la popolazione, ci sono i sindaci, qual è la democrazia se non questa?
Sì, beh, insomma, sappiamo cos'è la democrazia, ma va bene. Comunque, lui risponde, infatti, come spesso accade in queste vicende, non esiste la legalità formale da parte del potere costituito e degli interessi che ci sono dietro quest'opera. E a me mi viene da dire, ma dai? Si fa tutto in sfregio anche alla basilare democrazia nel rapporto con le popolazioni locali, addirittura con le amministrazioni. Da questo punto di vista c'è, come in tutti i movimenti che si aprono su queste vicende, una riflessione in corso anche sui limiti dell'atteggiamento nei confronti della legalità da parte del movimento, perché ovviamente noi invochiamo democrazia, rispetto delle comunità, rispetto dei popoli, ma dall'altra parte invece tutto questo non c'è. È chiaro che dentro le amministrazioni, tra tutti gli 82 sindaci che hanno firmato, ma non solo, anche il presidente della regione, si avverte un po' l'essere parte di qualcosa che ha un grande consenso popolare, ma poi si limita a una presa di posizione. Quello di cui ci sarebbe bisogno è invece una scesa in campo diretta anche del presidente della regione, con atti concreti e formali, che al momento ancora non ci sono. Ci sono stati in passato, ma a questo punto sono assolutamente fermi. Hai detto giustamente che c'è un grande consenso della popolazione, ma ovviamente la parte degli attivisti ha bisogno però anche di un supporto che tenga insieme la lotta, che come in altre esperienze, a partire dalla Val di Susa, tenga insieme anche gli atteggiamenti più resistenti con quelli invece della vera e propria parte politica, che utilizzi insomma anche le istituzioni locali come elemento di scontro rispetto al potere centrale dello Stato, anzi in questo caso dei privati, perché l'opera è assolutamente totalmente privata.
In chiusura, cosa ci possiamo aspettare nei prossimi giorni? Soprattutto, quali strade intende percorrere il movimento da qui in avanti?
Il movimento adesso è in una fase di forte crescita e si sta organizzando. Bisogna tenere conto che i primi attivisti No Tap non sono dell'ultima ora. Adesso, con gli onori delle cronache e con il grande consenso che c'è, è esploso il movimento e tutti conoscono le ragioni della protesta. Ci dobbiamo aspettare anche iniziative esterne, perché ovviamente tutti convengono sul fatto che non si può rimanere solo in quel cantiere. I tempi non saranno brevi, però c'è una grande determinazione a voler vincere questa battaglia. Io l'ho sentito, sono intervenuto, sono stato in questi giorni al presidio e conosco molti compagni che stanno operando tutti i giorni per tenere insieme le fila. C'è veramente un bel clima di unità e di determinazione e credo che andranno avanti molto. Ecco, questo un po' insomma anche per riportare un attimo una testimonianza di questo movimento. Vi lasciamo con un secondo di pausa musicale e poi torniamo. Thank you.
لأجل الحرية ضد خضوع يرزنك يا
aluminum, bashed open their skulls and ate up their brains and imagination. Moloch, solitude, filth, ugliness, ash cans and unobtainable dollars, children screaming under stairways.
Rieccoci di nuovo in onda, siete sempre in ascolto di Tamburi Rossi, notizie dal fronte, sono le 21:26 di giovedì 11 aprile. Continuiamo a parlare di Gastotti, continuiamo a parlare di quelli che sono gli interessi che stanno dietro chiaramente alla costruzione delle vie energetiche nel Mediterraneo. Abbiamo parlato del TAP, ma adesso vorremmo dedicarci a un'altra importante via del gas che sta facendo e farà danni in Medio Oriente. Stiamo parlando dell'East Med, promosso stavolta non solo dall'Italia ma anche da Israele, Grecia e Cipro. Leggiamo in merito un articolo tratto da formiche.net che più che altro ci descrive un po' quello che è questo progetto. Costi, tempi e strategie dietro all'accordo tra Italia, Israele, Grecia e Cipro per il lancio del progetto del gasdotto israeliano. L'Italia continua a giocare un ruolo da protagonista nella partita del gas internazionale e non si tratta solo di mostrare i muscoli sullo scacchiere politico, ma di garantire al nostro paese, famiglie e imprese, il nostro tessuto industriale, un approvvigionamento di energia stabile e sicuro. È con questi obiettivi che il ministro italiano dello sviluppo economico, Carlo Calenda, ha posto negli scorsi giorni la sua firma a Tel Aviv sulla dichiarazione congiunta per il lancio del progetto del gasdotto israeliano East Med, insieme al ministro dell'energia e delle risorse idriche israeliano Yuval Steinitz e agli omologhi di Grecia, Georgios Statikakis e Cipro, Georgios Lakotrypis, e al commissario europeo per l'azione sul clima, Miguel Arias Canete. EastMed, progetto strategico. Alla conferenza stampa a Tel Aviv, Calenda ha dichiarato che il progetto EastMed è tanto strategico per noi che verrà presentato ai ministri del G7 Energia a Roma il 9 e 10 aprile prossimi come fondamentale asse di sviluppo della strategia energetica complessiva del Mediterraneo. Il gas è una risorsa sempre più cruciale per l'Italia. Siamo la seconda economia manifatturiera in Europa, la diversificazione e la qualità delle nostre fonti energetiche sono fondamentali per il Paese anche in termini di competitività, ha proseguito Calenda. È per questo motivo che la questione dell'approvvigionamento e della diversificazione delle fonti del gas è a cuore della nuova strategia energetica nazionale. In questo contesto particolare attenzione e importanza deve essere riservata al tema della sicurezza degli approvvigionamenti di gas. Il ministro ha sottolineato come la natura strategica del progetto EastMed risieda anche nel fatto di unire paesi che hanno una lunga tradizione di cooperazione e amicizia, e su questo diciamo che non ci piove. È quanto sottolineato anche dal ministro israeliano Steinitz. È l'inizio di una meravigliosa amicizia tra quattro paesi del Mediterraneo, Israele, Cipro, Grecia e Italia. È anche un progetto molto ambizioso, sarà il più lungo gasdotto del mondo. Tempi, costi e strategie. Il gasdotto EastMed prevede infatti una porzione di 1300 km offshore e altri 600 onshore e porterà entro il 2025 alla commercializzazione delle riserve energetiche scoperte da Israele e da Cipro nel Mediterraneo, dell'est fino alle coste di Grecia e Italia. Il costo previsto è di 6-7 miliardi di dollari, per lo più finanziati da privati, anche se, come ha ricordato Calenda, EastMed rientra nella categoria dei progetti europei di interesse comune e per questo ha potuto beneficiare anche dei finanziamenti del CEF, Connecting Europe Facility, mentre l'Italia ha concretamente partecipato allo studio di fattibilità, che è stata condotta da IG Poseidon, joint venture 50-50 dell'italiana Edison, controllata dalla francese EDF, e del gruppo greco DEPA. Ora l'auspicio è che si riesca ad accelerare quanto più possibile l'avvio dei lavori. Dobbiamo sapere di poter effettivamente contare su questa infrastruttura, ha chiarito Calenda, aggiungendo che una delle nostre linee di sviluppo che riguardano il gas è anche legata alla mobilità. Abbiamo già in Italia una flotta di automobili che utilizzano il gas e speriamo di incrementarne il numero. Lo studio di fattibilità ha dato il via libera dal punto di vista tecnico, ma il progetto è ancora all'esame della Commissione europea, anche se il commissario Canete non prevede problemi e anzi ha detto che l'UE appoggia con convinzione lo sviluppo di questa regione come fonte di gas per il prossimo futuro. In realtà abbiamo visto che non è proprio così. Dipende dal paese dell'Unione Europea, diciamo. L'UE riceve attualmente il gas soprattutto dalle riserve della Russia e del Mare del Nord, come si era detto. Queste ultime si stanno rapidamente esaurendo, mentre il legame con la Russia è considerato delicato anche per motivi politici. E non stiamo ad approfondire perché ne sappiamo già abbastanza. Le recenti scoperte nel Mediterraneo orientale aprono prospettive interessanti di fornitura stabile, geograficamente vicina, da paesi più fidati. IG Poseidon ha già speso milioni di euro nello studio di fattibilità e, ha detto il suo CEO Elio Ruggeri, spera di poter raggiungere per il 2020 una decisione finale sull'investimento. Ruggeri ha sottolineato che l'Italia nel 2020 si troverà con una carenza di contratti per la fornitura di gas. Aprire una nuova rotta darà certezza al mercato italiano ed europeo. Le prossime tappe. Intanto il ministro israeliano Steinitz ha sondato il terreno con le banche d'affari americane, eccoli là, in un recente viaggio negli Stati Uniti, raccogliendo il loro interesse nei confronti dei progetti sul gas in Israele e Cipro, purché ci siano dei prerequisiti: il sostegno della Commissione europea e l'accordo dei quattro governi coinvolti. Per questo Tel Aviv, Steinitz ha ribadito, questo gasdotto è top priority per le nostre quattro nazioni e ha annunciato che i rappresentanti di Israele, Grecia, Cipro e Italia si incontreranno ogni 60 giorni per arrivare a un memorandum of understanding quadrilaterale entro la fine del 2017.
Eccolo là, perfetto.
Vabbè,
direi.
Insomma, abbiamo l'ennesima conferma del fatto che, come viene ribadito candidamente da questo articolo, l'amicizia tra Italia e Israele ha delle radici profonde, profonde come un lunghissimo gasdotto che è in progetto di costruzione.
Esattamente, infatti, appunto, direi che anche questo è un po' il centro di tutto questo, ovvero appunto gli strettissimi rapporti tra Italia e Israele, che abbiamo già visto, insomma, in 10 miliardi di aspetti diversi, ovviamente. E a questo punto direi che dopo aver parlato un po' di questo ennesimo, appunto, accordo, questo ennesimo atto di amicizia e stima tra il nostro governo e il governo israeliano, noi invece diamo qualche aggiornamento su quello che sta succedendo in Palestina, perché si chiama Palestina Israele, vi ricordiamo, si è piazzato sopra lì da circa quasi 70 anni fa ormai, e ha ben pensato di, visto che aveva il popolo che aveva vissuto la Shoah, di fare 10.000 volte peggio, ovviamente i sionisti e chi, insomma, questo progetto l'ha pensato, quindi ovviamente le varie borghesie, e di, insomma, piazzarsi in Palestina, ma quella si chiama Palestina. E in Palestina, appunto, sotto l'occupazione sionista succedono cose, purtroppo. Quindi volevamo dare qualche aggiornamento, appunto, sulla situazione, anche giusto, insomma, per chiarire che mentre il nostro governo va a braccetto con l'occupante sionista, noi ovviamente invece continuiamo a rilanciare tutta la nostra solidarietà al popolo palestinese che resiste. Il primo articolo è del 4 di maggio e si intitola «Le forze israeliane attaccano un ospedale palestinese a Ramallah». Giovedì all'alba le forze israeliane hanno sparato proiettili, granate stordenti e gas lacrimogeni in un ospedale di Ramallah, nella Cisgiordania occupata centrale, suscitando la condanna dell'autorità palestinese. Secondo i testimoni oculari, i soldati israeliani hanno sparato proiettili letali e gas lacrimogeni all'interno di un complesso medico per oltre un'ora, intossicando numerosi pazienti, fra cui dei bambini. Un portavoce dell'esercito ha riferito a Mahan che durante non specificate operazioni notturne nel vicino campo profughi di Kaddura, dei palestinesi situati nell'area dell'ospedale hanno lanciato pietre contro i soldati. Eccolo lì, ovviamente, cioè Israele ha sparato, i soldati israeliani hanno sparato, bombardato un ospedale perché dei palestinesi hanno lanciato delle pietre. Funziona così ormai.
Mi sembra che la logica non abbia.
Ormai funziona così, poi bombardano ciclicamente Gaza perché sono stati sparati due razzi. Questo, insomma, un po', ovviamente, purtroppo le forze sono un po' impari, fortunatamente, però
soprattutto è proprio per quello, è proprio perché sì, qualcuno tira due pietre
chiaramente
si devono difendere
da due pietre, certo. Comunque il ministro della salute palestinese Jawad Awad ha dichiarato che le forze israeliane hanno messo a repentaglio le vite di 256 pazienti, compresi i bambini, vorrei anche dire, quando spari su un ospedale. Ha inoltre lodato la rapida reazione dello staff ospedaliero che ha portato via i pazienti dalle aree contaminate dal gas, evitando che qualcuno morisse per eccessiva inalazione di gas lacrimogeni. Dopodiché, visto che stavamo dicendo, no, che il problema è proprio, appunto, che lanciano dei sassi, invece c'è un articolo del giorno dopo, del 5 di maggio, che si intitola «Dopo aver distrutto il sistema idrico di Bardala, l'esercito torna per distruggere ciò che restava». Perché quando tu distruggi un sistema idrico, ovviamente non è perché tu vuoi azzerare completamente le risorse di un popolo e di conseguenza questo popolo, no, è un problema di pietre, attaccano solo quando qualcuno lancia pietre. Valle del Giordano. Giovedì, due settimane dopo aver distrutto il sistema idrico che serviva il villaggio di Bardala, nord della Valle del Giordano, l'esercito israeliano è tornato sul posto per distruggere ciò che restava, secondo le fonti locali. Durante l'operazione militare i residenti hanno lanciato pietre contro i soldati,
Eccoli, di nuovo,
che hanno reagito sparando proiettili rivestiti di gomma e gas lacrimogeni e ferendo perlomeno due persone che sono state ricoverate secondo le fonti mediche dell'ospedale governativo turco della vicina città di Tobas. I residenti di Bardala, la cui sussistenza si basa principalmente sull'agricoltura, sono stati lasciati senza acqua quando l'esercito ha distrutto le condutture idriche. Israele non permette ai palestinesi di sviluppare le proprie cittadine nella valle del Giordano, che desidera tenere sotto il proprio controllo. Israele desidera tenersi tutto l'intero territorio palestinese sotto il proprio controllo, quindi se lo desidera, poverino, insomma, cosa ci vogliamo fare? È andata così.
Bene.
Vuoi andare tu col prossimo?
Sì, sì, diamogliene. Allora, campagna di invasioni e arresti in Cisgiordania. L'articolo è del 9 maggio. Cisgiordania, Quds Press. Nella notte tra lunedì e martedì le forze di occupazione israeliane hanno rapito 15 palestinesi dalle loro case in differenti aree della Cisgiordania. Nel distretto di Nablus i soldati hanno invaso abitazioni e rapito diversi cittadini. In strada Amman, nell'area orientale della città, hanno fatto irruzione in laboratori di lavorazione del metallo appartenenti alle famiglie Al-Bizra e Shahin, confiscando le strumentazioni di lavoro. Un vasto spiegamento di truppe ha invaso il campo profughi di Balata, saccheggiando case e magazzini. Fonti locali hanno riferito che sono stati uditi spari provenienti dall'area al sud nel campo. A Olakilia le forze israeliane hanno invaso le cittadine di Yayous e Azun, dove hanno rapito due cittadini e sottoposto altri a interrogatorio. Nella cittadina di Azun e nella stessa Kalkilia sono stati registrati scontri tra locali e forze di occupazione, che hanno fatto grande uso di lacrimogeni e granate stordenti contro i giovani e le abitazioni. Nella provincia di Hebron le forze israeliane hanno assaltato diverse aree, arrestando alcuni cittadini. A Dura, sei giovani, compreso un ragazzino e alcuni ex prigionieri, sono stati arrestati. I soldati hanno fatto irruzione nella casa del giornalista detenuto Mohammed Al-Kik a Dura, saccheggiandola. A Nalin e altre aree del distretto di Betlemme, l'esercito israeliano ha intensificato la propria presenza, facendo irruzioni in diverse abitazioni.
C'è un altro articolo, poi sempre dello stesso giorno, sempre nel 9 del 5, l'esercito israeliano demolisce case e strutture nel villaggio di Giftlik. Gerico, martedì mattina l'esercito israeliano ha demolito delle baracche palestinesi e dei ripari per animali nel villaggio beduino di Giftlik, nella valle del Giordano centrale. Il capo del villaggio, Otman Anuz, ha riferito che i bulldozer israeliani hanno abbattuto due baracche e due ripari per animali, utilizzando il pretesto di costruzione priva di licenza. L'esercito israeliano lancia spesso delle campagne di demolizione nei villaggi palestinesi, come abbiamo visto appunto anche dall'articolo precedente, della Valle del Giordano, per costringere i residenti ad abbandonare quelle aree come preludio alla costruzione di nuovi insediamenti israeliani. Infatti sappiamo, insomma, che il progetto degli insediamenti ovviamente continua, avrà maggior ragione, sostenuto dall'amico Trump,
esatto,
che ha subito dato, insomma, la sua... lanciato il suo amore,
sì,
per i sionisti,
il suo amore per le bombe, il suo, esatto, amore per il resto,
per le bombe
era,
insomma,
un amore annunciato,
così,
diciamo,
dai, solo una per ora,
sì, una grossa
per ora, una grossa, ma
certo,
staremo a vedere.
Comunque,
notizia importante adesso, notizia importante.
Diamo invece alcuni aggiornamenti, anche se non sono proprio freschi freschi,
no, anche perché siamo al 24esimo.
Esatto,
adesso,
infatti,
scoprirete di cosa sto parlando. Scusate, scusate la stanchezza, poi a volte... No, stiamo parlando di
come
cose serie.
Come diceva giustamente Silvia, siamo in realtà al 24esimo giorno consecutivo dello sciopero della fame di massa che stanno portando avanti i prigionieri palestinesi. E l'articolo che andiamo a leggere appunto è del 4 di maggio, quindi non proprio aggiornamento dell'ultima ora, ma comunque... Lo leggiamo lo stesso. Lo sciopero della fame di massa intrapreso dai prigionieri palestinesi è entrato già nel 18esimo giorno, appunto. Le autorità israeliane hanno adottato drastiche misure per indurre i prigionieri a desistere da tale azione, che sta attirando l'attenzione mondiale sulle condizioni di detenzione politica dei palestinesi nelle carceri dell'occupazione. Dal 17 aprile, data di inizio di tale protesta di massa, i prigionieri in sciopero sono già oltre 1700. Si tratta del 23esimo sciopero collettivo intrapreso dai prigionieri palestinesi dal 1967, l'ultimo dei quali fu organizzato nel 2014 e durò 63 giorni come forma di protesta contro le politiche israeliane di detenzione amministrativa, ovvero quelle senza imputazione nel processo. Nelle carceri israeliane sono imprigionati circa 7.000 palestinesi, tra cui 57 donne e 300 minorenni, e 500 detenuti amministrativi. 1.800 sono affetti da varie forme di patologia, tra cui tumori e altre malattie gravi, che non ricevono ovviamente alcun trattamento adeguato.
Ecco, quindi insomma questi erano un po' di aggiornamenti per... insomma, per intanto per sapere un po' cosa continua a succedere in Palestina, dove appunto, come si è letto nell'ultimo articolo, ma come insomma avevamo letto anche un po' di giorni fa, c'è appunto in corso questo sciopero della fame da parte di tutti i prigionieri palestinesi. Vabbè, giusto per, devo dirlo, non ce la faccio a non dirlo, lo so che è una cosa terribile, però non ce la faccio a non dirlo. Avevamo già purtroppo detto la reazione degli israeliani con i barbecue, insomma, il primo giorno fuori dalle carceri, dove appunto i prigionieri palestinesi hanno iniziato lo sciopero della fame. L'ultima perla è questa cosa di Pizza Hut, questa multinazionale della pizza sparsa in giro per il mondo,
multinazionale americana,
sì, ovviamente, che ha ben pensato di strumentalizzare un video diffuso dai sionisti dove si sosterrebbe che Barghuti mangia di nascosto, insomma queste cose, questa propaganda ovviamente necessaria a cercare di indebolire insomma la lotta dei palestinesi, ma che noi sappiamo insomma essere molto molto forte. E insomma Pizza Hut ha deciso di strumentalizzare questa propaganda facendo una pubblicità dicendo: Barghuti, ma se hai fame perché non ti mangi una pizza? Questo insomma giusto anche per fare un po' capire qual è il ruolo della propaganda e delle multinazionali anche all'interno di queste situazioni. Quindi insomma, fortunatamente in Italia non credo che ci sia Pizza Hut, perché giustamente ha evitato la concorrenza con la pizza napoletana.
Sì, è l'unica multinazionale che non ha ancora attecchito.
Esatto, quindi noi non possiamo boicottarla perché non ci sta. Però insomma era giusto per così un po' per anche se vogliamo sdrammatizzare, anche se in realtà mi fa ridere, però giusto per dare un'informazione un po' alternativa sulla situazione. A parte queste cose, comunque ovviamente noi rilanciamo tutta la nostra solidarietà ai prigionieri in sciopero della fame. Facciamo un attimo di pausa e poi ritorniamo con gli ultimi minuti, nei quali a proposito di rilanceremo un po' di prossime iniziative. Cosa dici? Ci stai?
Facciamolo.
Perfetto.
شروق الشمس صحيت من نومي يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 عشروق الشمس صحيت من نومي وكان بيزحف العدو يا مقاوم خدني انا وانت سويا يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 يا مقاوم خدني انا وانت سويا احساسي اني حكون شهيد سقطت شهيدا وانا اقاوم يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 سقطت شهيدا وانا اقاوم يا رفيقي بايدك ادفني بايدك ادفني في اعلى الجبل يا حلوي تشاو حلوي تشاو حلوي تشاو 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 بايدك ادفني على الجبل تحت ظل
Eccoci tornati in diretta, siete sulla redazione.info, questa è Tamburi Rossi, notizie dal fronte, e oggi è giovedì 11 di maggio, sono le 21.49, quindi siamo insomma agli ultimi minuti della trasmissione, e ovviamente siccome ci manca una conduttrice, ma la conduttrice che ci manca in realtà è sempre con noi, e vedo che in realtà mi passa delle informazioni, allora per concludere, scusate, sembro una pazza psicopatica, vero? Sì, sembro una pazza psicopatica. Poi sto pure parlando da sola perché la Laura non c'è.
Laura non c'è. Faccio finta di non sentire.
Giustamente, scusate, no, scusate gli sproloqui. Comunque no, tutto questo era per dire che concluderemo insomma la trasmissione e dopo lanceremo un paio di prossimi appuntamenti, ma intanto ho recuperato il volantino che è stato diffuso oggi pomeriggio, anzi oggi a pranzo, in quartiere Portello, in zona universitaria a Padova, da parte del Fronte Palestina di Padova e il collettivo universitario Redant. Un volantino scritto appunto proprio in solidarietà allo sciopero della fame dei prigionieri palestinesi, e quindi ve lo leggiamo. Il 17 aprile 2017 più di 1500 prigionieri politici palestinesi hanno iniziato uno sciopero della fame per la libertà e la dignità nelle carceri israeliane, per denunciare le disumane condizioni di prigionia e come forma di lotta per la liberazione della Palestina. I prigionieri politici detenuti nelle carceri israeliane sono 7.000, di cui 300 minori, per lo più adolescenti tra i 13 e i 16 anni. Centinaia sono in carcere in regime di detenzione amministrativa, pratica che fa riferimento alla legge marziale e permette la detenzione di prigionieri senza accuse, processo o avvocato per un periodo sino a 6 mesi, periodo che può essere però rinnovato con un numero arbitrario di volte. La risposta sionista allo sciopero è stata molto violenta, sia fuori dalle carceri con la repressione dei movimenti di solidarietà che dentro le carceri. A tutti i prigionieri, anche quelli che non aderiscono allo sciopero della fame, sono stati vietati gli incontri con gli avvocati e i familiari. I leader della protesta sono stati messi in isolamento. Sono stati istituiti degli ospedali all'interno delle carceri per isolare la protesta, impedire visite e bloccare qualunque informazione e aggiornamento sullo stato di salute dei prigionieri. Ai prigionieri in sciopero è stata negata la distribuzione del sale, elemento fondamentale per la prosecuzione della lotta. Bevendo poche gocce di acqua e sale, i detenuti fanno sì che gli organi non deperiscano. Tutto ciò viene portato avanti con la complicità dell'autorità nazionale palestinese, che, collaborando in termini di sicurezza con l'occupante, emette ordini per arrestare i membri della resistenza, li consegna nelle mani dei sionisti e reprime le proteste di solidarietà ai prigionieri, dimostrando ancora una volta la sua connivenza con il regime sionista. Storicamente i martiri e i prigionieri rappresentano il seme di ogni rivoluzione, di ogni lotta di liberazione. La loro libertà rappresenta uno dei punti cardine su cui le forze della resistenza si uniscono. Privati della loro libertà, mettono a disposizione i loro corpi per continuare la lotta. Noi possiamo e dobbiamo mettere a disposizione la nostra solidarietà per sostenerli. E la solidarietà che intendiamo portare avanti verso i prigionieri palestinesi non è pietista o umanitaria, ma è politica. Siamo dalla parte del popolo palestinese e di tutti i popoli che resistono al colonialismo e all'imperialismo, perché la loro lotta, fuori e dentro le galere, è la nostra. Fronte Palestina Padova e collettivo universitario Redant. Ecco, ci sembrava insomma giusto concludere con questo volantino. Ovviamente quindi rilanciamo tutta la nostra solidarietà al popolo palestinese e ai suoi prigionieri, e a questo punto
direi
ci sta
che
benissimo,
rilanciamo anche le iniziative.
Guarda che belle, ce le abbiamo qui davanti. Allora abbiamo mercoledì 17. Allora, intanto ricordiamo ovviamente sabato 13 a Mestre alle 17 in piazzetta Canova, presso il Tutti in Piedi, l'iniziativa appunto rilanciata dalla Rissa, molto molto interessante, dove interverranno appunto sia dei partigiani italiani, probabilmente si riuscirà a fare un collegamento con chi insomma sta combattendo nelle repubbliche popolari, e in più c'era anche la partecipazione di chi è ritornato insomma dalla carovana e dal 1° maggio in Donbass. Invece appunto per quanto riguarda la solidarietà al popolo palestinese, la giornata di mercoledì 17 sarà praticamente interamente dedicata appunto alla Palestina. Si comincerà da pranzo alle ore 13 alla Marzolo Occupata in via Marzolo 4 al Portello a Padova, con un pranzo benefit per il fronte Palestina a Padova, ma anche in solidarietà alla resistenza del popolo palestinese e dei suoi prigionieri. Il pranzo sarà a 3 euro e ci sarà, chiedo scusa gli arabi per la mia pronuncia, ci saranno dei falafel, l'hummus, la crema di ceci, del kabse, riso speziato con verdure, e poi un budino di latte e cannella che mi rifiuto di provare a dire il nome perché sarebbe una tragedia.
Ma falla via.
Bravissima.
Se ci fosse un arabo qui mi starebbe sputando in faccia.
Magari l'hai detto bene. Quindi appunto mercoledì 17 alla Marzolo Occupata dalle 13 questo pranzo, durante il quale insomma troverete dei banchetti con del materiale informativo, delle mostre, insomma la possibilità un po' anche di fare due chiacchiere insomma sulla situazione in Palestina. Invece, questo lo devo staccare perché sono diventata vecchia e cieca, invece sempre il 17 maggio ma alle ore 16, quindi prima pranziamo tutti insieme, dopodiché si va tutti in piazza Portello, sempre a Padova, dove appunto dalle ore 16 ci sarà un'assemblea e dibattito sui rapporti tra università, guerra ed oppressione. Con la partecipazione di è organizzato appunto dal collettivo universitario Redant, e parteciperanno realtà universitarie di altre città attive contro la guerra. Ci saranno gli studenti della Cassa per le spese legali contro le attività militari di Bologna, studenti contro il Technion di Torino, l'Assemblea di Scienze Politiche di Milano e Saperi Banditi di Trento. Quindi insomma una bellissima occasione per discutere appunto della tendenza alla guerra, del ruolo dell'università in questo momento, e insomma anche di incontrare appunto studenti di altri collettivi e di altre realtà che insomma sicuramente porteranno la loro esperienza e la loro testimonianza. Dopodiché, secondo me, c'è qualcosa anche la sera in Marzolo, ma
non te lo ricordi.
No, non è che non me lo ricordo, è che non è ancora pubblicizzato e organizzato, ma a quel punto siamo tutti al Portello, direi che dopo insomma sicuramente ci sarà un po' di aperitivo dopo l'iniziativa, e poi insomma voi venite, poi vi facciamo sapere cosa ci sarà nella serata.
Tanto sarete pieni di cibo, pieni di gioia per questa giornata di lotta, e quindi non vorrete fare altro che rimanere con noi il
esatto,
più possibile.
Esattamente. Detto questo, possiamo anche salutarvi prima di degenerare del tutto, che ancora un minimo di serietà l'abbiamo mantenuto. Noi ci risentiamo non giovedì prossimo purtroppo, ma quello successivo, ma non c'è problema. Te lo spiego dopo perché okay. Se non te lo ricordi.
Ah sì sì, mi è venuto in mente.
Ecco,
vabbè,
noi facciamo così, tutto in diretta. Va bene, comunque insomma nei prossimi giovedì ci risentiremo, speriamo di nuovo in tre.
Ciao!
Un testo, non cambierà il contesto del resto di sesto, la testa della gente alle gem, terrorizzo l'Occidente come l'urlo di Chen. Bang. Non faccio sì con la testa, ma se mi arresta, per favore chiuda la finestra. Pinelli non si è mai gettato, è risaputo, sputo sullo Stato e la sua Gestapo.
Individuo il fulcro di ciò in cui io credo dentro l'individuo, provo fastidio se mi chiami cittadino, io che brucio uffici e chiese, affido pacchi ad un postino, perché odio questo Stato carceriere d'assassino. Sono fratello di baleno e di soledad, in colonna con due ruti e son nipote di libertà. Ravasciol fottuto dall'alcol, si piazza un ordigno in casa tentato dall'autogol. Col cazzo che mi adeguo, vi seguo a distanza, aspetto che sia il momento eludendo la sorveglianza. Sento piombo e cemento fuso in panza, come fossi sul punto di una gravidanza. Io non digerisco la vostra arroganza, con Kento per sacco e Vanzetti sul disco. Tu cosa ti aspetti che io faccia, Cristo? Credi resterò in silenzio mentre dentro marcisco.
È la forza della quella musica che è rivoluzionaria, è sempre la stessa fiaccola che illuminava l'aria. Vive in certi testi, in certi versi, si fa largo nella storia coi proiettili di Bresci. Non è paura né fortuna, e resta sempre pura perché brucia ma non si consuma. Storia di scontri e manganelli, è un volo e poi l'impatto sull'asfalto di Pino Pinelli. Ed il sangue è già versato, ora si espande come un cancro nel ventre dello Stato. È lo sbirro che mi ferma, chiede che cazzo faccio, poi mostra il tatuaggio del fascio sul braccio. La rivoluzione è vento, tu non puoi fermarla, perciò sorrido quando questa gente parla. E aspetterò domani per avere nostalgia, signora libertà, signorina anarchia.
La vita resta a fare popolo, sono buffer in stomaco, ma chi ha diviso c'è diviso. Aiutate le tone che pochi è
tu.
Capivo fisch che comodo, co peserà coscienza come morto in tuo cuofo. Nante fiamma sotto al tonico, che la che chiama cronaca. Svuota i sentimenti senza pentimento, bonne penitente senza rendimento. Si mi senti nell'andare stata, indossata, lascio uno stato attonito. Non so firme e registro in liste che sta rivista. Vista che aveva modo comunista e l'anticristo. Fora sti contesta ma resta in dei mani Cristo. Perché quando a terra trema se dimostro meglio a te. Barriero coro per difendere calore, ma può vivere un'emozione vivendo da proibizione. Mo conta l'est, ma l'essere non è fazione, qua fazione no, non è sinonimo e rivoluzione.
Ho fatto un volo senza ali, ma stringo tra le mani un destino che fugge tra sentieri del domani. Più certezze come cani.